Adesso saluto, collegato in diretta da Roma, il nostro collega vaticanista Paolo Rodari. Buonasera Paolo, benvenuto.
Buonasera, eccomi.
Ecco, vogliamo affrontare con te, lo dicevamo, no? I temi che precedono il conclave, che dunque saranno e sono centrali nella scelta di colui che sarà il nuovo Papa. Facciamo però precedere questo ragionamento da una breve spiegazione, perché da lunedì la Santa Sede è entrata nel periodo cosiddetto di sede vacante. Paolo, cosa succede in questa fase?
E in sostanza tutte le azioni di governo sono sospese. Proprio a motivo della morte o della rinuncia, in questo caso della morte del Romano Pontefice, e quindi praticamente non si può prendere nessuna decisione, nessuna azione di governo reale. Ovviamente ci sono coloro che reggono la sede vacante in attesa che poi, dopo i funerali, iniziano i novendiali e il percorso che poi porta al conclave, quindi all'elezione del Papa. Poi formalmente i cardinali stanno arrivando a Roma in queste ore, saranno tutti presenti per i funerali, ma già si possono incontrare e confrontare su quello che deve essere il futuro della Chiesa.
Ecco, lo dicevi, lo sappiamo, si va verso il conclave che partirà tra il 5 e il 10 maggio. Parlavamo però dei temi. È ragionevole pensare che si dovrà risolvere e soprattutto regolare la questione della rinuncia di un Papa ad esercitare?
Questo è un nodo centrale, perché l'aspettativa di vita allunga sempre di più appunto la vita delle persone, ed è difficile e anzi poco immaginabile che un pontefice possa reggere il governo della Chiesa quando arriva a compiere 85, 90 o di più anni. E ovviamente la rinuncia di Benedetto ha aperto la possibilità della rinuncia in epoca moderna, cioè che sia legittima e che sia tollerabile, però un conto è un Papa che rinuncia, un conto è il diritto canonico che prevede la rinuncia, come in qualche modo avviene per i vescovi che a 75 anni vanno in pensione. I cardinali potrebbero anche decidere di qui in avanti, e penso che sarà all'ordine del giorno in questi giorni e sarà uno dei compiti che affideranno al nuovo Papa, da appunto di ripensare il diritto canonico, cioè la legge della Chiesa, per vedere se non è il caso di istituzionalizzare le dimissioni di un Papa, anche perché nel caso eleggessero in questo conclave un Papa tra virgolette giovane, cioè intorno ai 60 anni, significa che potrebbe rimanere in carica anche 30 anni, è oggettivamente un po' troppo, e questo potrebbe creare problemi. Inoltre la rinuncia di Benedetto ha creato problemi, perché è rimasto vestito di bianco e quindi di fatto c'erano due papi che convivevano.
Certo, e poi ci sono, immagino naturalmente, altri temi. Quali sono quelli maiuscoli, dunque quelli imprescindibili adesso da affrontare?
Ci sono tanti temi. Per quanto riguarda la vita della Chiesa, senz'altro c'è il tema dell'obbligo del celibato, perché in tante parti del mondo, anche in Europa, ma in altre parti in modo più drammatico, la crisi di vocazioni fa sì che vi siano tantissime diocesi con pochi preti e molte parrocchie senza prete. E questo è un problema reale. Francesco avrebbe voluto inserire i cosiddetti viri probati, cioè uomini anziani di provata fede che verso il termine della loro esistenza, sia che siano ancora sposati o che siano vedovi, abbracciano il sacerdozio. E tra l'altro i preti sposati sono contemplati nella Chiesa cattolica di rito orientale, non in quella latina. E quindi questo è un tema che dovrà essere discusso anche per risolvere la questione della carenza di preti. Ma insieme alla vita dei sacerdoti c'è anche ovviamente il tema del sacerdozio femminile, il tema del diaconato, e in qualche modo legato a questi temi anche tutti i temi invece più inerenti al rapporto fra la Chiesa e il mondo, e quindi soprattutto la morale sessuale, cioè come adeguare la dottrina della Chiesa, che ovviamente è chiusa su questi temi, al fatto che la vita dei fedeli è già avanti di più di quanto la Chiesa immagini. Molti fedeli ritengono che il tema del fine vita, ad esempio, quindi l'eutanasia, sia un qualcosa di legittimo che si possa in qualche modo legittimare anche da parte della Chiesa, ma anche tanti altri temi come l'aborto e temi eticamente sensibili sono temi scottanti sui quali però la maggior parte dei fedeli ha già fatto un passo in avanti.
Ancora una domanda, Paolo Rodari: la provenienza geografica del nuovo pontefice, in un contributo che è pubblicato sul nostro sito web, scrivi che tornare all'Europa, cioè tornare a un Papa europeo, non è necessariamente un passo indietro. Perché?
Sì, perché in realtà l'Europa ha due facce, non è soltanto la tradizione, l'identità, in qualche modo anche una chiesa un po' conservatrice, c'è senz'altro questo aspetto, no? Più romanocentrica potremmo definirla, ma c'è anche nel cuore dell'Europa una chiesa che in realtà è molto più avanti anche di tante altre chiese, e mi riferisco in particolare alla chiesa di lingua tedesca, che è sempre stata tenuta ai margini da Roma. Anche, diciamo, l'elezione di Benedetto è suonata quasi come uno schiaffo a questa chiesa, cioè hanno scelto il tedesco più conservatore che c'era rispetto ai tanti altri tedeschi o in qualche modo cardinali di lingua tedesca che erano su un'altra linea. Però questa chiesa, che ha anche, diciamo, dei padri spirituali importanti, pensiamo a Rahner o al protestante Bonhoeffer e tanti altri, sta prendendo sempre più piede, soprattutto. E le sue idee, le sue stanze, le sue aperture anche a Roma iniziano a essere considerate come legittime. E quindi, in qualche modo, se il Papa verrà scelto in Europa, c'è anche questo aspetto da considerare, cioè che non per forza è un conservatore alla Ratzinger o alla Wojtyla, ma potrebbe essere una figura diversa che in qualche modo porta avanti, andando anche oltre il magistero di Francesco.
Grazie Paolo Rodari, in diretta da Roma, ti ritroveremo ancora nei prossimi giorni per queste
Grazie
analisi. Grazie, buona serata.